pronto?
Buonasera, sono in linea?
No, è linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi.
No,
con chi deve...
ho chiuso la radio.
Ma scusi, ma con chi dovrebbe... Sta parlando con me, sono Cusani, qui c'è Parenzo.
Ma perché non legge un libro?
Perché non legge un libro? No, ma mi fa impazzire questa cosa qua.
Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge?
Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse?
A me non me ne frega un cazzo proprio.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
Ma...
E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Vada a studiare a Londra.
A Cambridge, basta.
A Parigi, vada in America se ha la possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire.
Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
Allora, io dico una cosa, no? Chiara Ferragni ha preso tanti soldi dalla Evian per fare questa pubblicità, ok? Si parla di oltre 100.000 euro. Allora, mi spiegate una cosa voi che fate tutti questi commenti, no? Se qualcuno a voi veda 100.000 euro per scarabocchiare una bottiglia, voi altri non li piate, non li prendete. Allora, cercate di non rompere i coglioni, no? Qui sta avviato di soldi per fare... È vero che cazzo, una bottiglia d'acqua a 8 euro è un'anculata, ma se è un'anculata, non la comprete e non rompete i coglioni. Aprite il rubinetto, eh? E acqua, a coco, Ferragni, ma vaffanculo.
Noi benediciamo gli ascoltatori della Zanzara, la redazione è fatta eccezione naturalmente per il merdarolo Parenzo.
Le sembra comunque normale tenere un cavallo in casa?
Per noi è normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo è.
Il muro è crollato, il muro è crollato, giustizia per Cucchi e dopo anche per Aldrovandi, Uva e per tutte le vittime del G8. Vediamo se le dici ste robe, servo dei potenti. Vediamo se chiami Giovanardi, Salvini, La Russa e pure qualcuno dei carabinieri. Giustizia per Stefano Cucchi, giustizia.
Mamma mia, allucinante.
Fenomeno. Questa è l'Italia, caro David, questa è l'Italia che vogliamo, che abbiamo, tutt'altro, soprattutto questa è l'Italia che abbiamo.
No,
e
questa
siamo
è l'Italia che rappresenti
così.
Tu, tutt'altro, no, questa è l'Italia che rappresenti tu, non esiste questa Italia, io mi sono reso conto che non c'è,
ma
c'è solo qua c'è? Durante queste due ore, no, non esiste, sono queste, solo in queste due ore c'è la maggioranza del paese, per fortuna è un paese sano, non sono questi disperati che telefonano tra le 18.30 e le 21 perché non hanno oggettivamente né patria né famiglia né nulla da
questa
fare.
Questa è l'Italia, ragazzi.
No,
questa
caro,
è l'Italia.
Siamo, per fortuna,
però sono incazzato nero, lo sai? Sono incazzato nero con Salvini perché vuole chiudere i negozi dei Bangla. Cioè, vuole chiudere i negozi degli extracomunitari, i negozietti etnici. Devono chiudere
detto,
entro le 21.
Ho sentito un comizio in cui parlava di questo e lo diceva anche con un tono di disprezzo verso questi negozi.
Ma questo negozi. Non lo so, il tono non lo so, non mi interessa.
Fallo sentire,
sì,
fai, abbiamo
lo faccio sentire,
lì,
non
fai
mi sembra.
Sempre sentire qualunque cosa, fai sentire questo.
Ma assolutamente, io voglio fare
valuta,
una grande
valuta.
Battaglia liberale
sì, giusto,
per
giusto.
L'apertura fino per 24 ore di tutti i negozi che etnici o non
basta
etnici
che loro,
gestiti.
Basta che rispettino le regole,
grazie,
quindi uno deve essere pagato.
Ma figurati, ma che
quindi devono
dire?
Essere fatti i controlli su
sì,
questo
vabbè,
è il
ma
punto
non essere
vero.
Banale, questo
no,
è abbastanza evidente.
No. Io sono d'accordo con quei commercianti che sono arrabbiati, che ho sentito anche in queste ore, che ho incontrato in queste
ma
ore
chi?
I commercianti.
Ma chi ha incontrato?
Alcuni commercianti di alcune categorie, adesso è inutile che ti dica.
Bangladesh, chi ha incontrato?
No, alcuni commercianti italiani che dicono noi non c'è nessun problema, però devono rispettare delle regole,
vabbè,
cioè
ma che
ad esempio.
Vuol dire? Ma è chiaro, no? Ma che c'entra?
No, questo è il punto vero, non è chiuderli. e mandare i controlli, vedere che rispettino le regole.
Salvini,
questo
ragazzi,
è invece Salvini fa il solito casino.
Viva i negozi dei Bangla, degli indiani e di non so chi, quelli che gestiscono negozi aperti 24 ore su 24. Gli altri, se non hanno voglia di lavorare, non rompano i coglioni. Poi è chiaro, ha ragione David, devono essere in regola, ma quello va da sé, cioè non devono.
Però
ma...
è fondamentale che i controlli non li fanno mai,
fermo,
mi dicevano i commercianti.
Giù, non è una trasmissione di cose.
L'approfondimento.
Ci saranno anche alcuni emendamenti al decreto sicurezza che arrivano anche dai sindaci. La chiusura entro le ore 21 di quei negozietti etnici che la sera diventano ritrovo di ubriaconi, spacciatori, casinisti.
Ma caro amico mio Salvini, insomma, che cazzo stai a dire? Dai,
non
su,
è così,
ci sarà qualche caso come anche ragazzi, ma i ritrovi di ubriaconi e spacciatori
i
sono
pub?
Dappertutto, dai, su.
Sono sicuro che come ce l'ho io vicino a casa ce l'avete anche voi vicino a casa. Quelli dove c'è gente che beve birra fino alle 3 del mattino, whisky, fan casino, pisciano, cagano, scusate, siamo in orario protetto, magari state mangiando un panino, ma se questi pisciano sul cancello, sulla porta di casa, non è educato.
Ancora, perché la cosa incredibile è che io ho preso un po' sotto casa mia, ho diversi pub aperti di gente che in alcuni giorni della settimana, dopo le 2 di notte, alle 3 di notte, c'è gente che sta là e esattamente fanno questo.
Non
cagano, pisciano, buttano le sigarette per terra,
italiani,
se fanno dei cane, che
italiani,
chi se ne frega.
Italiani. Figli della nostra migliore
italiani,
borghesia.
Milanesissimi.
Cioè, figli milanesi. Della nostra migliore borghesia.
Cagano e
sicuramente.
Io qualche volta passo e sono incazzato nero. Oh, fanno crucia, allora, che dici? Passo lì con la macchina. Che dici? L'ho visto l'altra sera, ti ho chiesto, questo sì, sembra Ferrero. Io me ne sbatti con gli e dico ciao fratello e me ne vado.
Ciao,
però
fratello,
quelli
sì,
che stanno sopra si incazzano. Ragazzi, la realtà è questa, altro che questi del Bangladesh che cagano, che pisciano davanti ai negozietti. Ma dove li ha visti? Se io non l'ho mai visti in vita mia. Eppure ci sono un sacco di negozietti che conosco, aperti fino a mezzanotte, ogni tanto vado là, vi compro i biscotti, vi compro quello, che se mi manca
perché
qualcosa.
Costano poco, quindi
certo,
ti fa comodo.
No, assolutamente no.
Sì,
costano, di notte
tutto...
costano anche di più. Ma il problema non è quello, il problema è che. Perché gli italiani non provano a lavorare fino alle 2 di notte o a tenere aperti i negozi 24 ore su 24, a parte i grandi supermercati? Provassero anche loro a aprire un piccolo negozietto e a stare aperti 24 ore su 24.
Ha dei costi per gli italiani, evidentemente.
Non è un'iniziativa contro i negozi stranieri, è un'iniziativa per limitare gli abusi e le irregolarità di alcuni negozi, quasi tutti gestiti da cittadini stranieri, che diventano un ricettacolo di gente che fa casino.
Però ragazzi, cerchiamo di intenderci. Prima dice che vuole chiudere un emendamento per chiudere i negozi entro le 21, poi dice no, però solo quelli che fanno casino. Ma allora, di che stiamo a parlare? A proposito di Salvini, manichini bruciati in alcune manifestazioni degli studenti. Sentiamo che belle manifestazioni di studenti contro il governo. Ma vorrei capire una cosa, per carità, libertà di manifestazione sempre. Ma perché gli studenti, cioè una piccola, un'estrema minoranza degli studenti protestano contro il governo? Perché? Cioè,
normale,
qual è il motivo?
Crea
per carità,
crea anche il senso di civico,
ma
di appartenenza.
Cosa?
Crea un senso anche di la manifestazione, che a te non piaci, io le facevo sempre
piace,
da ragazzino,
schifo,
ovviamente.
Le manifestazioni mi fanno orrore.
Ero rappresentante di classe, a parte di istituto, facevo le battaglie, le occupazioni. Però è un partecipare anche alla vita pubblica, era un modo per
non fare un cazzo,
oltre che
dai,
per saltare l'ora di italiano, di greco.
Senti
e quant'altro,
qua,
ma ci può stare nella formazione civile delle persone.
Ma che formazione civile? Non si sente un cazzo, ma dicono Salvini di merda, abbiamo bruciato questi bastardi. Con i manichini ci può stare bruciare i manichini di Salvini e Di Maio?
No, ma bruciare.
Ma non è grave, per carità. Meglio questo che le
bruciare,
pistole. Non c'è
se hanno bruciato i manichini, hanno fatto una stupidaggine colossale.
Novità dal fronte Cucchi, la signora Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dice che andrà al Viminale solo dopo che Salvini avrà chiesto scusa. Prima
giusto.
Non ha nessuna intenzione.
Giusto.
Prima
giusto.
Non ha nessuna
bravo.
Intenzione. Sentiamo la signora Ilaria Cucchi, avanti.
Grande dignità, grande.
Guardi, io ho saputo ieri del suo invito, ci andrò nel momento in cui chiederà scusa a me e alla mia famiglia. Fino ad allora non ho proprio nessuna intenzione.
Allora, Asia Argento, ragazzi miei, Asia Argento, ospite di una trasmissione che si chiama Verissimo. Adesso dici perché ci vuoi raccontare questa cosa, che importanza ha? No, ma te lo dico subito. Durante questa trasmissione Verissimo ha detto: Weinstein è un sociopatico, sono stato una kamikaze, ho dato fastidio ai poteri forti, adesso sto pagando più di tutti. Vabbè, uno si può discutere fino all'infinito di queste minchiate, ma insomma, queste sono. A 16 anni ero stato già molestato su un set, vado da analista da anni. E poi ancora, con Bennett mi è scattato un meccanismo detto rettiliano. Il rettile, quando ha paura, fa finta di essere morto. Capito? Stesa sul letto, ha fatto finta di essere morta.
Sì, sì, sì.
Questo è il succo delle sue dichiarazioni. Ma la cosa più incredibile è un'altra. La signora Sergente è andata ospite in una trasmissione condotta dalla moglie, non so se sia moglie ufficialmente, compagna, moglie, quello che è, di Pier Silvio Berlusconi, il capo di Mediaset.
Benissimo.
Nonché figlio di Silvio Berlusconi. È andata cioè nella televisione e nel regno dell'impero di colui che descriveva in questo modo, ma pochi mesi fa, qualche tempo fa.
Questo?
Che c'entra?
Non c'entra
tu
niente.
Pensi che Berlusconi sia una merda, sia un porco, e poi vai alle televisioni di Berlusconi?
No, ma non fare anche tu il solito personaggetto.
Ma che personaggetto?
Cosa c'entra? Come quelli
perché
che pubblicano
perché
per
vai
la
a Verissimo quando consideri Berlusconi un porco?
Ma un conto è magari, ma se ti invitano in una trasmissione dici vai, che c'entra?
Dai,
che non vedo una grande polemica in questo.
No, ma non è una polemica, è un'osservazione. Poi alla fine, quando bisogna andare da qualche parte per farsi pubblicità, non te ne frega un cazzo che sia la televisione del porco, dai.
Ma è il tanto è il figlio, le colpe del padre non ricadono sui figli.
Non essere,
primo,
non fare
primo
cose,
argomento.
Non fare il leguleio, non
ma
fare
no,
il.
No, ma mi sembra
pignolo,
una polemica
dai.
Sciocca. Possiamo fare di meglio. Questo mi sembra stupido.
Porco di porco di Berlusconi.
Per attaccare l'Asia,
ma
mi
non
sembra.
Non sto attaccando, chi se ne frega.
Perché la verità sradica qualsiasi tipo di patriarcato così che è stato infiltrato nel nostro DNA da quel porco di Berlusconi che 30 anni fa ha oggettificato il corpo della donna e ci ha reso degli oggetti da desiderare, da usare. E noi diciamo basta, perché non può tornare questo porco nel nostro paese. Basta Berlusconi!
Che vi odio, ve l'ho già detto.
La zanzara.
Anna, ma non credo che questo si possa tradurre così. Anna, culona inchiavabile non si traduce in tedesco.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Apare, ti parlo dal centro finanziario italiano. È una vita che parli che stai scrivendo sto libro sull'Europa, l'Europa, mi sa che quando esce non c'è sta più l'Europa. E noi, dal centro finanziario italiano, godiamo tantissimo. Lascia fa.
Volete ridere, ragazzi? Volete farvi
uscita
una
prevista ad aprile, grazie.
Benissimo, volete farvi una crassa risata? Un giornalista del Fatto Quotidiano, dice che il conte zio, cioè il premier Conte, è il miglior premier da Prodi in poi, amico mio, il miglior premier da Prodi in poi, un giornalista del Fatto Quotidiano, amico mio.
Chi è
ma non lo so, non mi interessa, un giornalista del Fatto Quotidiano.
E arrivo anche a dire, anche se sarò impopolare, che il tanto bistrattato Giuseppe Conte, secondo me, è un signor Presidente del Consiglio. È molto meno debole di quello che sembri, è molto meno stupido di quello che sembri, è molto meno quisling di quello che sembri ed è una persona anche garbata. Non è che ne ho il poster in camera, ma abituato a quelli che c'erano prima, tutto sommato, da Prodi in poi, secondo me, è il meno peggio, se non il migliore.
Mamma mia!
Ma è Scanzi, scusa.
Non lo so, non mi interessa, un giornalista
perché
del
non
Fatto.
Dici, no, non fare queste Posa. Piccinerie.
Non lo so, l'ho riconosciuto, ti giuro. Non l'ho riconosciuto, non mi interessa.
È Andrea Scanzi che ha espresso giustamente un'opinione.
Se me lo dici tu, me lo dici, mai da ridere,
sì,
e da mettersi a ridere, da scompisciarsi dalle risate. Non mi avevano detto giornalista del Fatto. Cioè, mai da scompisciarsi dalle risate,
Scanzi,
amico
Scanzi.
Mio, amico mio. Ma non ti fa ridere una cosa del genere?
No, è una, tra le sue, è un'opinione rispettabile, per carità.
Rispettabile.
È un'opinione assolutamente rispettabile. Io non la condivido, ovviamente.
Allora, a Lodi c'è un sindaco della Lega che si chiama Sara Casanova. Un sindaco che ha preso un provvedimento e viene tacciato come razzista. come una che ce l'ha con gli extracomunitari. E che cosa ha deciso? Che se tu non porti i documenti originali delle tue proprietà, e dunque gli extracomunitari sono costretti ad andarseli a procurare in Congo, in Senegal, in Arabia, non so dove cazzo devono andare, tu praticamente non puoi avere gli sconti per andare in mensa o per andare sugli autobus. E il risultato di questa cosa è che un centinaio di bambini non possono andare in mensa insieme ai loro diciamo amici, ai loro ragazzini con cui vanno a scuola, perché sostanzialmente la retta intera non la possono pagare le famiglie e dunque mangiano il panino distanti dagli altri e per esempio sono costretti ad andare a scuola accompagnati dai genitori, non possono usufruire dello scuolabus, eccetera eccetera eccetera. Sentiamo questo tizio. Sara Casanova, per te è una razzista, David? La domanda, per te è una razzista?
No, non uso il termine razzista, ha fatto una cosa folle, ha fatto semplicemente una cosa folle, apposta per eliminare i bambini migranti, mi pare.
Come
evidente.
Eliminare i bambini migranti?
Eliminarli.
Ma che vuol dire eliminarli?
Togliergli dei diritti, eliminarli nel senso di togliere dei diritti.
Ma se
diritti.
Questi qua magari sono ricchi in Senegal o hanno delle proprietà in Senegal, me lo devi dimostrare che non ce li hai. Cioè,
intanto
se no non
vero,
puoi pagare
trovo,
50 euro per la mensa e gli altri 300
trovo,
euro.
È un metodo per discriminare delle persone che pagano le tasse in questo paese e quindi hanno diritto di accedere a quei servizi. Tutto qua il discorso.
Fermola.
Se io voglio portare mio figlio con un pulmino, ma non me lo posso permettere di pagare la tariffa massima perché non ho i documenti in regola per poter accedere a delle scontistiche, lo porto in bicicletta, lo porto a piedi, lo porto con l'auto. Se non gli posso pagare la mensa, faccio altre scelte. Porto il mio bambino a casa, i miei bambini a casa a mangiare con la famiglia.
E poi il racconto drammatico a Piazza Pulita, dove intervistano bambini che vivono come un dramma questa situazione. Ripeto, intervistano bambini che dicono: io vorrei mangiare con il mio compagno. A parte che nel servizio ridono, in realtà, se lo vedete, questo bambino sorride. Cioè, voglio mangiare con i miei amici.
Ma hanno ragione.
Mi fanno mangiare giù. Ero triste.
Ma è un dramma vero.
Dividono i bambini stranieri da quelli italiani con la musica
vero,
di sottofondo.
Non c'è da ridere.
Senti, è così.
E quando ti hanno mandato in un'altra stanza, che cosa hai provato? Cioè, eri triste? Com'eri?
Un po' triste. Mi sembra strano perché i bambini stranieri li dividono e quelli italiani mangiano in mensa.
E anche la mamma!
Non mi sembra che rida nessuno, sai, mi pare un ottimo racconto.
Sto dicendo,
non ride nessuno.
Lui sorrideva. La mamma piange sulla spalla della giornalista.
È un bambino.
Appunto.
Ma che vuol dire?
La mamma
cioè stai giustificando sta porcheria?
No, assolutamente.
Ma che vuol dire che rideva? Che rideva?
Non so,
vuol dire rideva?
Il bambino sorrideva davanti alla telecamera.
Ma che cazzo vuol dire che sorrideva?
Ma io dico che sorrideva. Il bambino, appunto.
Ma che
era un dato di cronaca.
Ma che cazzo? Per buttare tutto in bacca, per buttare merda, per sminuire qualunque cosa.
Perché sminuire?
Ma i bambini non maschi, che se ne frega se i bambini mangiano da un'altra parte.
Non l'ho detto.
Polemiche inutili, ridevano pure. Ridevano.
Ho detto polemiche inutili?
Ridevano.
Ho detto polemiche inutili.
Ma ridevano.
Ho detto nel servizio il
ridevano pure.
Utilizzato per dire
sminuire.
Perché sminuire?
Ma è evidente, conosco la tecnica. Aspetta, retorica. È sminuire. Vabbè. Come se dicessi.
La conosci bene.
Perché stai piangendo?
Storica, veramente, io storico.
No. Ayak. No. Non piangere. Devi essere forte per i bambini.
Ivan da Roma, vai, Ivan.
Mi pare un dramma, invece.
Ivan da Roma.
Ragazzi, buonasera a tutti. Volevo intervenire un attimino sul tema che avevate lanciato su Salvini, la chiusura dei negozi dei famosi bangladini alle 9.
Allora, io non saranno tutti a Bangladesh, cioè saranno pure di qualche altra.
Beh, diciamo, noi a Roma li chiamiamo bangladini perché sono la maggior parte.
Allora?
Secondo me è un provvedimento corretto perché comunque vanno a togliere molto lavoro. No, vi spiego.
Ma che tolgono lavoro? Ma che cazzo stai lì?
No.
Ma
nel
chi?
Senso, raga,
ma che dici?
Vi spiego un attimino, ragazzi, nel senso, vanno a togliere lavoro perché fanno anche impicci sotto banco, ve lo posso garantire.
Quello è un altro discorso. Ma che vuol dire impicci sotto banco?
No,
spiegami.
No, impicci sotto banco nel senso che fanno cose che non dovrebbero fare.
Ma questo è un altro discorso. Ma è un altro discorso, scusa. Se fanno traffici illeciti, io non so che cosa fanno. Quando tu dici impicci, che intendi? Scusa, droga? Che intendi? Non ho capito.
No, ma anche una semplice birretta dopo l'orario consentito.
Vabbè, ma quello lascia per
sanzioni, ci sono le multe, le sanzioni.
Ragazzi, questo è un altro discorso. La cosa assurda è, dici, tolgono lavoro agli altri. Ma non tolgono lavoro agli altri. Mettiti pure tu in concorrenza e apri pure tu, no? Apri pure tu un negozio accanto, italiano, bianco, come cazzo ti pare. Cioè, tanto che va di moda, italiano, bianco, apre negozio accanto a Ballangladino. Vediamo se reggi 24 ore su 24. Quelli hanno una capacità di lavoro pazzesca. Se ne sbattono i coglioni, sono affamati di guadagnare, di campare. E giustamente che cosa fanno? Aprono 24 ore su 24 e ve lo buttano in quel posto. Io da questo punto di vista sono a fianco dei bangladini che aprono i negozi 24 ore su 24. Stop Salvini con questa cazzata, stop.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno.
Ti voglio un fenomeno.
Fenomeno.
Ti voglio un fenomeno.
Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore, Ivan.
Frate, fammi fare il fenomeno.
Fenomeno.
Vergognatevi.
Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara.
E questo lo sai chi è questo?
No.
Sai chi è?
No.
Amico mio, lo sapevo. Toninelli, non sa chi è, giustamente. Ministro Toninelli.
Ministro Toninelli.
Ah, vabbè.
Non so chi è.
No. C'è la faccia del segaiolo, però.
Beppe, voglio omaggiare l'abito al filosofo della Zanzara. Ho infatti un brand di abiti su misura a Milano. Ad una condizione, però, che ricambi al suo interno lo Hegel. Eh? Cosa ne pensi, Parenzo? Dai, figa, che qui si produce. Zanzara è fatturato.
Cioè, ma la ragazza di Fusaro è vergine. Cioè, Diego Fusaro preferisce leggere Hegel che scopare la ragazza. Amico mio, ma come stiamo messi? Ma dai, su.
Questa merda di televisione, perché ora io spero che con Foa nella Rai qualcosa cambi. La 7 è diventata inguardabile, non soltanto su Tagadà, adesso non facciamo un caso su Tagadà. Ieri sera c'era questa 8 e mezzo, insomma, dove, cioè, ma perché li guardano gli italiani questo programma? Non hanno nient'altro di meglio da fare. Scopate, scopate, venite, mangiate, scopate.
Sì, caro David, questa era la voce del professor Paolo Becchi.
È vergognoso,
Paolo,
è veramente
Paolo
vergognoso.
E vabbè, ha fatto una battuta, ha detto perché gli italiani devono guardare la 7, scopate.
No, ma è vergognoso, dai. Perché si fa invitare e poi sputa, quindi
sì,
è abbastanza
ridicolo. Questo è vero, non dovrebbe
ridicolo.
Andare, non dovrebbe
abbastanza
andare.
Ridicolo.
Se uno pensa che sia una televisione, sia una merda, in teoria non dovrebbe andare, no? Cioè, dovrebbe essere coerente con se
io
stesso.
Io infatti quest'estate non l'ho mai invitato come
passaggio. Ma lascia perdere adesso che non l'hai invitato,
no,
tu, però
sembra...
viene sempre
no,
invitato,
infatti,
viene sempre invitato.
Giustamente, va, fa spettacolo,
lui va, però non è che può dire una merda perché gli avevano detto che presentavano il suo libro e poi no.
Ma poi chi presenta? Lei che vai lì e presenta il libro, fanno vedere giustamente la copertina e poi che presentano il libro.
Allora, la cosa pazzesca
è
Negri, che
no,
in questi giorni, beh, no, meglio Becchi di Toni Negri,
ma
scusa,
figurati, uno dei più grandi, è riconosciuto come vende all'estero i suoi libri Toni Negri, uno dei più grandi professori del mondo, conosciuto,
allora,
in Cina, in America.
A proposito di armi, amico mio, come sai, nei giorni scorsi il quotidiano Libero, un quotidiano a te molto, molto caro.
Un quotidiano comico.
No, non è un quotidiano comico, questo qua è offensivo. È offensivo, è un quotidiano di opinione. Un quotidiano di opinione.
Di opinioni comiche, grottesche.
Ma no, perché secondo
perché se
te
fossero
vere, no,
sarebbe
da ma non è ma opinione vere.
Se fosse
le opinioni
vero,
non sono vere,
credibile.
Le opinioni sono opinioni.
No, ma se uno davvero pensasse quelle robe lì sarebbe incredibile,
ma perché,
veramente.
Scusa, non ho capito, è un quotidiano di area di centrodestra, dichiaratamente pro salviniano.
Ma non è mai anche, vabbè, quello è il problema, è l'uso della parola negro, le campagne,
vabbè,
assurde che fanno.
A proposito di campagna, allora
adesso vendono una pistola.
Vendono la pistola, difendersi,
no,
cioè,
vendono,
è facile.
Non vendono un cazzo, perché un giornale che non vende niente.
Ma non dire cazzate,
ma per
dai.
Rilanciare, vai a vedere, ma per rilanciare,
no, vendono quello che devono vendere, 30.000 copie, dai, su, non dire cazzate, dai.
30.000 copie,
sì.
Ma quali 30,
vabbè, dai,
comunque
forza.
Sei poco male, non mi interessa. Vendono, sì, 50.000, quello che devono vendere. Adesso danno i gadget anche,
sì,
no?
Sì. Con lo sconto, il gadget con lo sconto. Difendersi è facile, la pistola a peperoncino, il miglior strumento per l'autodifesa.
Non sanno più cosa fare, cioè, ma venderanno anche un negro tra un po', secondo
legale
me.
Legale in Italia.
Venderanno un negro, dice, avete una piantagione di cotone a casa? Dice no, vediamo a Bua Baba e mettono il negro lì che vende.
Non occorre, così. Non occorre il porto d'armi, efficace ma non letale. Sì, getto potente di 180 km orari.
Che puttanata.
Distanza di tiro 3 metri, non contamina l'ambiente. Beh, è spettacolare.
Una grande trovata pubblicitaria da giornale satirico.
Ma che giornale satirico?
Tipo Cuore, dai, solo che Cuore era fatto meglio. Cuore, dai, giornale satirico.
Ma che c'entra?
Ma qual è il giornale che vende una pistola? Scusi, un giornale satirico.
Io lo trovo meraviglioso, lo trovo meraviglioso.
A Milano si direbbe pistola. Ecco, una roba da pistola. Sai cosa vuol dire a Milano pistola?
Dai, su, ma che vuol dire? Ma è una grande
pistola.
Iniziativa popolare per
ma
armare le persone.
È un modo
di
per farsi pubblicità.
Legali.
Un giornale
ma
comico,
cazzo,
grottesco.
Che cos'è allora?
È un modo per farsi pubblicità.
Ma no.
I giornali che preferisco io sono quelli che una volta davano i film, ad esempio.
Ma non esiste solo una campana, ne esistono altre
ma
di campane.
Ma un giornale che vende
tu
una
che sei
pistola.
Così, tu che sei così democratico, esiste i giornali popolari.
Ma,
i
giornali popolari non
dai.
Vendono le pistole,
ma
però.
Che, vabbè, ma che
non
male c'è? Tu dici un'istigazione a sparare. Tu dici.
Ma l'istigazione al delirio e basta. Io mi aspetto che la prossima campagna per vendere qualche copia in più sia quella, come ti ripeto, di vendere un negro. Ma lo vendono,
scusi,
ma io fossi loro, lo venderei.
Pensa di vendere un negro,
ormai. Ma c'è, hai un orto a casa, non sai come fare, per Dio, e allora metti il negro in edicola.
Ma scusi, lei come fa a venderlo?
Piero, mi devi far parlare, però mi invita.
Ma come fa a vendere un negro lei?
Risposta, scusami, come ne frega niente, vado a fanculo, testa di cazzo. Ma io devo fare un giornale.
Ma come fa a vendere un negro? Come fa a vendere?
Allora mi fa prendi in tutte le è pieno di profughi perché le città sono invase da negri. Allora almeno noi ne adottiamo, abbiamo 30.000 copie, 30.000 negri, uno per ogni copia di giornale. Lo mettiamo davanti ad ogni edicola, arriva la persona, 2,30 euro, gli diamo il giornale e gli diamo il negro. Avrà delle cose da fare in casa, un giardino, avrà un orto, una piantagione di cotone. Una volta quello
dice questa grande iniziativa,
ma non sarà mica razzismo dire che devono andare in una piantagione di cotone, per Dio, non lo so io, ma che roba è, ma che cosa è razzismo? Adesso mi chiamano, dico Feltri è razzista perché ha detto ma che è normale, dove lavoravano i negri? Quindi è normale che
erano schiavi.
Ma schiavi di che cosa? Del cotone, erano lì contenti a fumare, a raccogliere
però,
il cotone.
Non può parlare sempre lei però, Feltri, faccia...
Invitate per dire cazzate.
Eccola, è Feltri che ti chiama. È Feltri che ti chiama.
La direzione di che cosa?
Gianluca dalla provincia di Pistoia, vai, avanti tutta ragazzi, avanti tutta, dimmi.
Buonasera signor Cruciani.
Dimmi, signor Cruciani cazzo, Cruciani, Giuseppe, dai.
Buonasera Cruciani. No, volevo fare riferimento al tuo giudizio che hai dato prima sulla manifestazione studentesca di oggi.
Sì, no, le varie manifestazioni studentesche.
Ma noi ragazzi per ringraziamo carità. Che in questo momento c'è una piccola parte d'Italia che è ancora sveglia, che si indigna contro... questo scempio, questa vergogna che risponde al nome di Matteo Salvini e Gigi Di Maio. Che
vabbè, ma tu sei contro Mattini?
Riempiono l'Italia.
Matteo Salvini, Mattini. Sei contro, sai che la vecchiaia mi fa fare le unioni, cioè i nomi con i cognomi. È una cosa pazzesca. Prima non mi succedeva una cosa del genere.
No,
con l'avanzare degli anni faccio. Metto insieme nomi e cognomi. Guarda, è una cosa da analizzare. Devo andare da qualcuno e farmi curare. O per analizzare questa cosa. Cioè, più vado avanti negli anni. E più metto insieme nomi e cognomi. Guarda che ho detto Mattini, ma mi succede spessissimo. Cioè, ma è una cosa. Qualcuno mi chiami per dirmi che cazzo ho. Comunque, vabbè, Matteo Salvini e Luigi Di Maio non sono simpatici, non ti stanno simpatici. Anzi,
no,
dice,
ma non è che non mi sta. No,
è
ma
uno scempio, dice addirittura. È uno scempio.
Ma per me,
vabbè, pazienza.
Per me non è un discorso di simpatia personale, è un discorso che queste persone stanno riempiendo l'Italia di palle. Su vari temi come l'immigrazione, dove abbiamo un paese che pensa che ci sono 10 volte gli immigrati che ci sono realmente, su pensioni, e ci stanno portando a diventare un paese povero culturalmente.
No, ma questa
e
è la tua opinione, ma
che
cazzo servono le manifestazioni? Ma non servono a un cazzo, dai!
No,
la scuola si salta per andare si salta per andare a scopare al massimo, non per andare a fare le manifestazioni inutili. Al massimo vai a limonare con la tua fidanzata, vai a passare una giornata a baciarti, vai a passare nel parco una giornata ad abbracciarti, a limonare, a fare un po' di petting, ma non si passano le giornate a protestare sul nulla.
dai, su. Se avessimo ragionato così a quest'ora,
ma avessimo ragionato, ma
bravo,
ma quali anni, quali anni 70 che la gente portava le pistole, ma che dici, dai, su, vergognati,
fa, dovreste farla voi giornalisti, ma chi? Perché chi dice palle come Salvini, ma non c'è, so, un giornalista, dicono, ma... che numeri in mano è in grado,
ma chi
di
l'ha detto, ma...
andare da Salvini,
ma è ogni giorno c'è un gruppo editoriale che giustamente dal suo punto di vista, sì, fa una battaglia quotidiana contro il governo, ci sono vari gruppi, ci sono un sacco di giornali che fanno le pulce al governo, l'Italia è un paese libero, chi
ma
dice
che pulce al governo, ma che pulce al governo,
ma che cazzo dici, ma l'Italia è un paese libero su internet, stronzate, dappertutto, ma questo, sì, lo dici tu, questo lo dici tu, ed sei legittimato a dirlo,
bene,
ma non sei
bene,
la verità assoluta, non
allora
sei la verità assoluta,
no, ma la verità sono i numeri. Cioè,
la verità sono i numeri, ecco, un altro professore è arrivato.
Paragoniamo i,
vabbè,
numeri,
ma quello è un altro discorso,
con quelli di paesi come,
ma
Germania,
cosa c'entra?
Francia,
ma cosa c'entra?
Cosa c'entra?
Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
Come
dunque,
cosa
sei uno,
c'entra?
Dunque tu sei uno di quelli che dici che l'immigrazione non è un problema, giusto?
No, l'immigrazione come tema,
ecco, vedi,
unico,
lo vedi che cominci,
evidenziato da Salvini, non fatto che creare,
ma tu la politica la conosci, lo sai che è anche propaganda, lo sai che anche, no, che anche demagogia, no, lo capisci,
no,
che è anche così,
ah, okay,
o no?
Quindi stai confermando,
ma tu per tutti è così, per tutti, fermo là, fermo.
Il Partito Democratico è sceso in piazza a manifestare contro il populismo. Se penso al modo in cui essi, rappresentanti ed esponenti di suddetto partito, hanno tradito il popolo, hanno tradito la classe lavoratrice e hanno in ultimo tradito la patria, mi viene spontaneo canticchiare: o partigiano, portali via, 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 o partigiano, via, via, portali, portali via. Essenzialmente il Partito Democratico è sceso in piazza a manifestare contro i precari, contro le classi più deboli. Diciamolo ancora: o partigiano, portali via, via, via. O partigiano, portali via, via, via. Diciamolo ancora: o partigiano, portali via, portali via, portali via. O partigiano, portali via, 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 via. Diciamolo ancora apertamente.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Utilizzerai questi soldi solo,
chiede
ed esclusivamente
Davide Romano,
solo esclusivamente per il camper.
Ma benissimo, cosa ha dato in garanzia la finanziaria?
Ecco,
chiede giustamente
la figa,
Davide Romano.
La figa.
Ecco. Todo cambia! Naturalmente!
Bah, una prende una pensione sociale a decenni che fa quel che fa e non ha mai pagato un centesimo di tasse in vita sua, boh, e facciamo pure una colletta di per dargli 1500 euro poi per prendersi il camper o quello che cazzo è. A me sembra una cosa veramente assurda, cioè non ha mai pagato un centesimo di tasse, prende pure la pensione e gli si fanno le donazioni. Io vorrei proprio vedere in faccia quello che ha fatto partire sta cazzata.
Sul camper di Lucia un solo grande adesivo, una sola grande scritta: grazie Parenzo.
Sì, ciao Lucia, mi raccomando, Lucia in gamba, mi raccomando.
Ma l'hai già messo i soldi?
Amica mia, adesso non me lo per cazzo, domani
soldi,
ti metto i soldi, cioè domani ti metto i soldi, ma che sei? Ciao. Allora, caro David, viva il camper di Lucia, già sono praticamente, mi sto accordando, so che mi chiederai i diritti, con chi disegnerà, metterà un disegno della Zanzara sul camper della puttana di Pordenone.
Sì, basta che non ci sia la mia faccia sul camper.
Però
di
il
quella...
tuo nome può andare. Il
no,
tuo
no,
nome
neanche,
può
assolutamente,
bah,
assolutamente.
Ma che fai, Miquarelli?
Non
Miquarelli?
Può girare, no,
mi
querelo
porti
lei.
In tribunale, eh?
Ma
mi porti,
certo,
in
il nome mio non può girare sul camper di una prostituta sciancata, vecchia, di 70 anni, perché il mio nome non può essere associato a quella.
Ma scusa,
a una,
se mettono la zanzara
una...
enorme sotto Cruciani Parenza,
ma no, poi sul camper di una sciancata vecchia prostituta con cui non, ma no, non mi interessano, no? È diffamazione, è diffamazione.
E che fai? Mi porti in tribunale?
Mi paga i diritti e dico di no, anche se mi paga i diritti per l'uso del nome, perché in quel caso è cattiva pubblicità e non mi va. Metta
mettesse il nome, tu sei il più grande curatore del mondo.
Sì, bravo. Mettesse il nome di Mauro da Mantova, Donato da Varese, quella gente là, ma non il mio.
Allora, Napoli, il comune di Napoli, che ha tante cose importanti da fare, dovrebbe fare tante cose importanti.
Otelma,
per la città.
Ecco, metta la faccia di Otelma.
Ma che c'entra Otelma adesso?
Metta la faccia, è uno dei tanti mostri.
Mi fai dire una cosa? Allora, il comune di Napoli, come sapete, è impicciato in tante cose, no? È incasinato, c'ha un sacco di problemi la città di Napoli. Per carità, non voglio dire più niente sulla città di Napoli, almeno oggi non voglio dire niente. Amico mio, il comune di Napoli, come sai, ha istituito un ufficio dove raccoglie gli insulti, secondo loro, che vengono rivolti a Napoli. C'è anche il mio nome sulla lista nera, ma fino adesso non mi è arrivato nulla, però chissà, forse qualcosa arriverà, per querelare le persone che secondo loro diffamano Napoli.
Beh, cioè, vabbè, praticamente tutelare la città,
sì,
insomma,
l'immagine della città di Napoli. C'è una delegata all'autonomia della città, una tale Flavia Sorrentino.
Basta che non sia pagata per fare questo.
Beh, sicuramente è pagata, certo, è una specie di assessore,
però.
Sì, certo, non farà solo questo. Comunque c'è un ufficio che raccoglie queste robe qua, e hanno querelato l'imprenditore Brianzolo, la Brambilla, perché ha detto quelle cose sul fatto che i napoletani antropologicamente vogliono usare i mezzi pubblici gratis. Risentiamo. Querelato Brambilla, resisti, passerà. Ora, non so se abbia sbagliato, no, Brambilla, a dire quella roba.
Beh,
lì.
Direi.
Ma non lo, secondo me no, perché non voleva dire che c'è una cosa etnica di fondo. Significa che la questione di chi non paga i biglietti è più diffusa a Napoli che altrove. Ma il problema
è
non
una
è quello.
Cosa alla libero proprio.
Sì,
la,
ma il problema è un
cosa
altro.
Alla
ma
libero.
Ti pare normale che Napoli, la città di Napoli, lo querela Brambilla?
Sì, fanno
in rappresentanza di chi?
Benissimo,
di cosa?
Benissimo, dei napoletani, tutela della
che,
città.
Dai.
Io sono, quando uno si sente diffamato,
ma
è sempre giusto rivolgersi al diritto, sempre.
Ma vi sono eliminati i bigliettai, riducete i costi al minimo e fate funzionare i mezzi pubblici come riuscite e lasciateli salire gratis. Perché antropologicamente il napoletano vuole salire gratis.
L'antropologia del napoletano è
permettimi, Serena, fammi dire,
ma perché dobbiamo sentire queste schifezze?
Giovanni da Roma, vai Giovanni, dimmi. Giovanni, dimmi.
Pronto.
Dimmi Giovanni, dimmi, dai.
Niente, volevo intervenire per quella questione di negozi, la chiusura di negozi.
Allora?
Io no, allora vedo che voi non siete tanto d'accordo, però la questione è che io abito a Roma.
Amico mio, non si sente, stai con l'auricolare, col viva voce, come stai messo,
no,
Giovanni?
Non sto con niente.
Con niente.
Pronto,
comunque, vabbè, parla,
senti?
Vai, sì, ti sento,
okay.
Vai.
Sì, il problema a Roma è esiste ed è grave. Poi dopo come risolvere lo vedremo.
Ma cos'è grave? Cosa è grave? Amico mio, spiegami, perché magari non lo so.
Uno a 300 metri sotto casa di mia madre, Bregoni fino alla mattina, bottiglie, risse, cortellate, che ce lo mette?
Vabbè, questo è un altro discorso. Giovanni, scusami un attimo, adesso, per carità, che so questi negozi, che fanno? Distribuiscono bevande, che fanno?
Arriva il ragazzino del 12 anni e si porta via una busta con 3-4 bottiglie di superalcolici dentro. Ecco che succede.
Ho capito, ma quello non si può fare, quello è un'illegalità.
Sì,
non
hai capito la questione, che tu poi di quello che ti pare per risolverlo non si può risolvere, perché all'atto pratico, cioè nella realtà.
Ma dammi il numero di telefono. Questi qua c'hanno un numero di telefono, sti bangladini sotto casa di tua madre, sotto casa tua.
No, sì, ma che ne so, ma che...
recuperami questi numeri, li chiamo. È vero che vendete, mi hanno detto che vendete i liquori ai dodicenni.
Due anni fa mi piace.
Due anni fa, amico mio, mi racconti le cose di due anni fa. Dai,
ma io lo vedo tutte le sere sotto casa. E dai, non comincia a dire. Il problema c'è e sì.
Ma il problema è quello: il problema sono i controlli, non il fatto di chiudere i negozi.
Sono talmente tanti che la polizia non interviene, i vigili urbani non intervengono, il problema rimane.
Capito, ma e allora qual è la cosa? Di chiudere alle 21? Qual è il rimedio?
Prima e poi dopo, comunque sia, no, io, mia moglie c'ha un negozio. Se io tenessi un negozio,
ecco
come lo tengono anche,
ecco
questi.
Il punto, c'è il conflitto di interessi con tua moglie. Con tua moglie che c'è il conflitto di interessi, questa è la realtà.
No, ma quale
è che ti disturba, è che quelli si fanno un culo così che...
Allora. Ma non esiste proprio, il problema è reale, che non si riesce.
Il problema è reale di quelli, è di quelli che non controllano queste cose qua. Se un ragazzino che non è maggiorenne va a prendere la roba da bere, se la gente si accoltella, ubriaca e disturba, se la colpa è del comune che non interviene, la polizia municipale,
ma
la polizia.
Ancora la colpa è di quell'altro. Sta di fatto che tutti quelli che stanno nell'immiginazione del fine cose sono su questa cosa, non c'è stato.
Dunque, viva Salvini! Tu dici, viva Salvini che li vuole chiudere alle 21.
Ma te credo, ma te che c'è di strano?
Mano, come c'è di strano, amico mio? Ma la gente.
No,
ma dai, ma io.
Ma che cosa? Ma vi rendete conto che uno non sa dove sbattere la testa? Chiama la polizia, chiama quell'altro, fai esposti, non ne frega niente a nessuno perché sono talmente.
Ma questa è la follia, questa è la follia del comune. Cioè, questa è la follia del comune o di chi non interviene.
Ma la polizia, i carabinieri certe volte, ma lei che gli interessa? Come che mi interessa? Ma di che stiamo a parlare?
Ma ho capito, ma prenditela con la polizia, non con quelli che vendono le cose là. No, quelli che vendono le cose là, se le vendono in maniera illegale, sono dei crimini. Cioè, devono essere
tutto,
puniti. Ragazzi, al di là di situazioni criminali, io voglio scendere la notte, alle 2 di notte, se ho bisogno di comprare qualche cosa. Trovo questi disgraziati che sono aperti e che arrivo là dentro con questo che sta là, mezzo addormentato, e dico, che ti serve? Che ti serve, fratello? E quello io dico...
Ma ci sono delle norme, ma perché no?
Le norme ci stanno, possono stare aperti tranquillamente. Qual è il problema? Andrea da Milano, ciao, ciao Giovanni. Andrea da Milano. Andrea, dimmi.
Ciao, eccomi. Ciao Cruciani, ciao Davide. Io sono ciao, un vostro caro ultra. Volevo dirvi una cosa. Io faccio parte della maggioranza silenziosa, cioè faccio la raccolta differenziata, se prendo i mezzi pubblici una signora anziana entra, mi alzo, tutte queste bellissime cose. Ma c'è una cosa che mi fa diventare pazzo. Io sono un frequentatore delle piscine pubbliche, vado in piscina e non riesco a capire come mai in piscina non ci si possa fare la doccia nudi. Ovunque, in ogni piscina pubblica d'Italia, doccia col costume, doccia col costume.
Ma scusa un attimo, Andrea, scusa un attimo, ma a noi alle 19, oggettivamente, su questo devo dare ragione a Davide, alle 19.45 perché mi dovrei interessare del fatto che tu non si può fare la doccia nuda in piscina? Ma di che stiamo a parlare?
Ma scusa, ma
chi se ne frega?
Ma la fa, la
ma
può,
è normale
ma
che non si parla.
Ma non lo so, ma la ma la faccia e poi si faccia arrestare, ma non lo so. Da ragazzino ci capitava a giugno-luglio a Padova con gli amici di prendere i nostri motorini, magari, scavalcare, ora lo posso anche raccontare tranquillamente, una delle tante piscine che c'erano lì nel corso della notte e farci il bagno lì, come la classica bravata da ragazzi. Dopodiché sapevi che se ti beccavano a casa si arrabbiavano, cioè, e il custode ti inseguiva con un bastone.
Ma non ho capito che cosa vuole Andrea.
Nulla,
che cosa vuoi Andrea? Niente. Non ho capito.
Ma non ti indigna questa cosa?
Ma
scusa,
che cosa? Che non posso fare il bagno?
Liberale, liberista.
Ma chi se ne frega? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma sei impazzito? Tu vorresti fare la doccia nudo nella piscina comunale?
Quando ho finito di fare il corso, esco, sono sporco di cloro, mi faccio la doccia e pretendo di farmi la doccia nudo. Che problema
la doccia
c'è?
Nudo la puoi fare tranquillamente, non è che la doccia nudo no.
Ti cioè, arrestano, non è possibile.
Vabbè, mazza, ma ti indigni per poco, Andrea. Ciao, ciao, ciao.
Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità.
La zanzara. Oh, make me over.
Allora ragazzi, mi fate risentire un attimo il Papa dell'altro giorno? Ce l'abbiamo il Papa, rivediamo un attimo il Papa, aspetta. Mo arriva il Papa, Mo arriva il Papa. Vincenzo, provincia di Caserta intanto, il Papa sull'aborto. Vincenzo, dimmi, dai. Dimmi.
Allora, niente, io volevo fare una riflessione sull'affermazione che ha fatto Salvini in merito alla critica che ha espresso il presidente dell'INPS in ordine alla manovra.
Mazza mia, che palle! Ma chiama Focus Economia, chiama Barisoni, ma che me frega a me dei Salvini contro Boeri, dai, su!
Allora, no,
ha detto, si dimette, si candidi,
bravo,
eccetera.
Bravo. Se si può dimettere il presidente dell'INPS e andare a fare il vice ministro del Consiglio.
Ma la gente di quello che fa il presidente dell'INPS non frega un cazzo, non hai capito
ma
ancora.
Frega, sì,
se si dimette o non si dimette Boeri, frega solo a lei, non frega nulla.
Non si dimette Salvini e va a fare il presidente dell'INPS a questo punto.
Ciao Vincente, saluto, ciao, ciao.
Non si può, non è giusto fare fuora un essere umano benché piccolo per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema.
Allora, ancora mi è rimasta in testa sta cosa del Papa dell'altro giorno. Adesso chiamiamo un signore che ha organizzato per domani in tutta Italia delle manifestazioni. Questo signore è un personaggio surreale, secondo me. Si chiama Pietro Guerrini, è un avvocato ed è il presidente di un fantomatico comitato No 194. Cioè, vogliono abolire le leggi sull'aborto. Non solo vogliono abolire le leggi sull'aborto
medievali,
ma vogliono mettere una pena dagli 8 ai 12 anni. dagli 8 ai 12 anni per chi fa l'aborto, donna, medico e tutto. Vogliono mandare in galera chi abortisce.
Pronto?
Sì, avvocato?
Con chi parlo?
Sì, buonasera, Radio 24, come sta?
Buonasera, sto bene, voi?
Buona, non c'è male, ce la caviamo. Ha sentito che ha detto il Papa sull'aborto?
Dunque, ho sentito l'intervento che ha fatto, è un intervento sicuramente positivo.
Cioè, utilizza delle espressioni incredibili il Papa, o no? Cioè, chi pratica l'aborto praticamente incarica un sicario.
Chi interviene su una gravidanza in modo letale, uccidendo, sopprimendo il concepito, di fatto lo uccide da un punto di vista
e dunque,
morale.
Lei lo definisce un assassino?
Da un punto di vista giuridico è un diritto, ma di fatto è la soppressione di un essere umano che non ha voce. Perciò il discorso del Papa è un discorso ineccepibile, nel senso che si ricorre ad un'altra persona che è pagata per sopprimere un essere umano e non è un obiettore di coscienza, e lo si elimina tranquillamente, tanto lui non può, non ha i sindacati.
Ho capito benissimo, lei come definisce, scusi?
Che lo difende, eccetera, mi dica.
Lei come definisce, date queste premesse, lei come definisce chi pratica un aborto, che sia una donna o il medico sicario, un assassino?
Di fatto si sopprime un essere umano e quindi dal punto di vista morale, non dal punto di vista giuridico, si commette un omicidio. Dal punto di vista giuridico, anche se fosse un reato, e purtroppo non lo è, sarebbe un reato di aborto, non un reato di omicidio.
Dunque, secondo lei
è sempre stato distinto tra l'aborto e l'omicidio.
Per lei, leggo da qualche parte, l'aborto dovrebbe essere punito con una pena da 8 a 12 anni, giusto?
Quella è la pena giusta, perché per l'infanticidio è previsto dai 4 ai 12 anni. L'aborto è premeditato, ci sono i 7 giorni.
Ma lei usa termini.
Ed è giusto che nel minimo sia una pena maggiore, non di 4, ma di 8 anni.
Ma avvocato, ma usa il termine premeditato, come si usa per un assassino? Premeditato.
No, oh, premeditato. Lei lo dice ironicamente, ma invece dice una cosa giusta.
No, lei usa il termine in modo vergognoso, premeditato, come se ci fosse un delitto, un assassino. Ma è una cosa incredibile.
Si pensa bene ed elimina. Sì. Del resto siamo tutti molto, cioè non tutti, io no, ma si fa tanto dell'ilarità su questa cosa.
L'assassino
perché
commette un delitto premeditato, non una madre che per ragioni XY entro i termini di legge decide di interrompere la gravidanza. È una cosa ben diversa, caro
interrompe
avvocato.
Interrompe la gravidanza e tutti ridiamo di queste iniziative.
Nessuno ride di niente.
Perché ridiamo? Ridiamo perché noi siamo nati. Una volta che siamo nati noi, che gli altri muoiano
pure.
Ma
nessuno ride di questo.
È il grande solidarismo della cultura di sinistra.
Però scusi un attimo, avvocato. Premeditato, parlando del diritto di una donna ad abortire, si qualifica da solo.
Secondo lui non è un diritto, però.
Il diritto di che cosa? Non dovrebbe mai essere un diritto, tranne nel caso di grave pericolo di vita della donna che porti a termine la gravidanza.
Se una donna viene stuprata?
Se una donna viene stuprata, l'aborto non dovrebbe essere ammesso per due ragioni di fondo. Primo, perché non si rimedia ad un fatto grave con un fatto ancora più grave. In secondo luogo, perché la vittima del fatto ancora più grave è una persona che non ha nessuna responsabilità nella causazione del primo evento. E non è giusto che paghi per altro. E non mi si venga a dire che la donna non è giusto che sia costretta a far venire al mondo una persona.
Cioè deve essere costretta, secondo lei?
Come?
La donna deve essere costretta a far venire al mondo una persona?
Certo che deve essere costretta a far venire al mondo una persona. Non si può dire, non può essere costretta a far venire al mondo una persona che è figlia di una persona che odia, perché è la condizione di tutti i figli dei separati, che sono
come figli dei separati?
Di persone che li adorano, adorano i figli, ma si detestano tra di loro. La vita è sacra.
Sì, ma se una donna, scusi avvocato, se una donna non vuole, secondo lei va costretta, giusto?
Certo che va costretta.
Ma come va costretta? In che modo va costretta?
Va costretta nel senso che se commette un reato deve rispondere del reato, e altrimenti non può in alcun modo uccidere un essere umano.
E dunque che va fatto?
Un essere umano, esattamente come non lo può fare un criminale che vuole uccidere delle persone.
Dunque va costretta materialmente, fisica.
Per impedire subire un reato.
Fisicamente va costretta, secondo lei?
Certo che va costretta assolutamente, perché non può essere soppresso un essere umano impunemente in uno stato civile. E se sua madre avesse esercitato il sacrosanto diritto di abortire a danno suo, cosa avrebbe fatto? Avrebbe fatto bene o male, secondo
lei? Ma pazienza,
lei?
Non sarei esistito, non sarei vissuto, chi se ne frega? Cioè, se mia madre voleva abortire, avrebbe abortito, chi se ne frega? Non
e avrebbe fatto bene, secondo lei?
Ma no, sì, secondo me sì, sì, se beh, non voleva, certo. Sì, se uno non vuole, non mette al mondo un figlio, punto e basta. Cioè...
Lei sa qual è il primo paese al mondo che ha legalizzato l'aborto volontario?
Non mi ricordo, me lo dica lei.
Nel 1921 l'Unione Sovietica, stiamo parlando di principi leninisti, che sono stati sovietti. Percepiti dal nostro Stato.
Lei una volta disse che avrebbe votato per Forza Nuova, giusto?
Se una persona è antiabortista allo stato puro e deve votare un partito antiabortista, deve votare allo stato attuale Forza Nuova, perché è l'unico partito antiabortista.
Beh, sono anche
che esiste in Italia.
Sono anche un po' fascisti, però, le segnalo. Però.
Sì, diciamo che non hanno nessuna responsabilità nella morte di 6 milioni di concepiti, secondo i dati ministeriali ufficiali, sì, e inoltre non impediscono agli altri di parlare, come molti vogliono fare con loro, ma che non vogliono diciamo che parlino.
Scusi, lei costringerebbe anche sua figlia a non abortire?
Assolutamente, chiunque.
Cosa dire costringere?
Non lo so, costringere con la forza o con la forza, l'ha detto prima.
Purtroppo la legge non dà diritto al padre manco di
credo,
essere informato del fatto che la madre lo vuole eliminare.
Meno male.
Tanta ironia sulla vita delle persone perché siete nati.
Però non siamo nel medio evo, per fortuna.
Perché siete nati.
Non siamo nell'evo medio, per fortuna, e non siamo nel padre padrone, nel famoso
sì,
padre padrone di Gavino Ledda.
No, sono i
Avvocatucolo,
caro il mio avvocatucolo,
quale comunistello, caro il mio avvocatucolo, avvocaticchio, cioè, scusi, perché se io sono comunistello,
stupidicchio,
benissimo, avvocaticchio, no, caro avvocaticchio,
cioè,
non siamo
non
nel medio,
però scusi, avvocato, scusi un attimo, va bene, avvocato,
non siamo nel medioevo,
avvocato,
siete voi che siete
avvocato, sui gay. Come la pensa lei? Che so...
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
La zanzara.
Ma aprite gli occhi o non aprite gli occhi? Messaggio per tutti i grilloti, legaioli, giallo-verdi, teste di cazzo indignati per ogni stronzata. Stronzata. Indignati, indignati, stronzata. Vi indignate o non vi indignate che gli rateizzano in 80 anni i soldi che hanno speso in diamanti comperati dai negri? Ma aprite gli occhi o non aprite gli occhi? Aprite gli occhi o non aprite gli occhi? O ancora stiamo lì a dire ma no perché gli altri, ma no perché Renzi, ma andate a fare in culo! Volete capire che è un branco di teste di minchia? E ha tutto spiano da tutte le parti a 360 gradi! Che è un sistema malato! Che la legge viene applicata con l'arbitrio! Ma aprite gli occhi o non aprite gli occhi? Ma aprite gli occhi o non aprite gli occhi, Kiki? Aprite gli occhi o non aprite gli occhi? Ma aprite gli occhi o non aprite gli occhi? Lo volete capire che non è la soluzione questa banda di imbecilli?
Sì.
Che vi fa pensare solamente con la pancia si rutta e si scorreggia a teste di cazzo! Teste di cazzo!
Vorrei dire a sti celebro lesi di antiabortisti che già lo spermatozoo è qualcosa di vivo, e quindi cosa facciamo? Non ci masturbiamo più? Ogni spermatozoo è un morto? È un bambino morto? Perché se è così ne ho ammazzati più io in bagno della guerra.
Il Papa ogni tanto c'ha ragione, ha detto giusto. Cruciani non capisce una sega nulla, Parenzo tanto di meno. Cruciani l'hai sbagliata sui Papa, il Papa ha detto bene sugli aborti.
Ti
per carità, amico mio. Poi gli effetti sono quelli che abbiamo sentito adesso in questa intervista. Appunto. Surreale di questo personaggio surreale che sarebbe Appunto. Il capo di una pseudo organizzazione che si chiama No 194. Secondo lui bisognerebbe praticamente legare una donna, cioè una donna che vorrebbe abortire e nel suo mondo fantastico dovrebbe essere costretta a non farlo, legandola magari, che poi questo qua ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, altri non ce l'hanno il coraggio di andare fino in fondo. Se ci fosse una legge contro l'aborto, ma che cosa fa una che vuole abortire? Lo fa ovviamente in maniera clandestina. Se tu invece riesci a beccarla, fermi, non lo so, a rinchiuderla dentro casa, che fai? La costringi ad avere un figlio? Ma ragazzi, no, ma di cosa parliamo? Dai, su. La costringi a tenere.
Ma neanche medievale.
La costringi a tenere dentro di te una cosa che non vuoi tenere? E dai, su. Ma non sta in piedi questa storia, dai, non sta in piedi da nessuna parte. È legittimo essere contro l'aborto, per carità, è legittimo dire io non abortirei, ma non puoi negare una libertà agli altri, che quella a un certo punto rimane incinta, perché oggi si può rimanere incinta, ragazzi. Forse questi signori medievali, questi signori di un altro tempo, questi signori così papisti, questi signori così cattolici, cioè, non hanno capito una cosa. Oggi, ma da molto tempo è così, da 30 anni, da 40 anni, si può rimanere incinta tranquillamente, semplicemente perché uno vuole scopare e magari lo fa male senza preservativo. E ma può succedere anche tra due persone che normalmente non usano il preservativo, poi a un certo punto ci ripensano. Cioè, poi a un certo punto ci ripensano, però, capito? Ci ripensano. È giusto ripensarci, e nei primi mesi quella roba lì non è un essere umano. Non è un essere umano. Dai, Nicola da Salerno, vai, Nicola.
Nicola, ciao,
dimmi,
buonasera.
Dimmi.
A proposito delle aperture straordinarie dei bengalesi, cingalesi e così via, sono d'accordo con te, Salvini ha preso una cantonata. Peraltro lui è molto attento alla sicurezza, questi di sera a Roma sono gli unici aperti che potrebbero pure darsi una mano se hai un problema o una ragazza che ha un problema e è stata sola. Cioè, secondo me fanno pure un'utilità sociale.
Ah, non è un'utilità sociale, guadagnano e fanno i cazzi loro,
per
giustamente. Non c'è bisogno.
Città.
Ma non lo so, certamente avere un posto aperto è meglio che avere i posti chiusi. Una strada con due o tre posti aperti, due o tre luci aperte è meglio di una strada tutta buia. È sempre così, no?
Io direi di aprire, scusami, McDonald's fa l'apertura straordinaria venerdì e sabato fino alle 4 di mattina. Ti risulta?
Sì,
in alcuni McDonald's in molte città adesso apriranno pure di notte. Sì. Cioè, noi apriamo tutto, apriamo le chiese, apriamo i musei. Hai visto Bombay
Daniele,
di notte?
Provincia di Frosinone, vai Daniele, no. Dimmi. Un altro che mi scrive, ha ragione l'avvocato che parla al telefono, che ha parlato al telefono. La donna che vuole abortire come minimo non dovrebbe avere il supporto della struttura pubblica.
Pazzi.
Visto che lo sbaglio è stato suo, ma quale sbaglio? Ma di che stai parlando? Non ho capito. Non esiste il mondo perfetto in cui succedono le cose che uno immagina. Esiste un mondo imperfetto dove le donne possono rimanere incinta per mille motivi, perché uno non prende il preservativo, perché te sbagli col giorno della pillola, perché eccetera, eccetera, perché uno non ci pensa ed è sbadato. Ma questo non vuol dire nulla. A un certo punto, quando rimane incinta, c'è un tempo in cui quella roba che hai dentro non è così sviluppata, dunque lo Stato ha deciso, alcuni stati hanno deciso che quella cosa lì può essere soppressa, è dramma,
chi più chi meno, l'Inghilterra
per
molto più di noi,
è
peraltro
un dramma. Abbiamo tutto detto. Quello che vuoi, nessuno va là con leggerezza. Sì, esistono delle persone che hanno abortito 20 volte e lo fanno con leggerezza, ma sono dei casi sporadici. La maggior parte delle volte sono persone che lo fanno con un grande dramma, perché comunque certamente rimanere incinta è un qualcosa che ti smuove dentro qualcosa, però la legge è fatta apposta per decidere. A un certo punto uno decide se portare con sé per tutta la vita una persona oppure no. Ma ragazzi, ma veramente devo fare io sto discorso che sembra di tornare agli anni 80, di fare le campagne contro Fanfani del grande Pannella e dei grandi radicali? Dai, su, forza, nel 2018, Daniele, su, nel 2018 ancora bisogna avere avvocati come quello che abbiamo sentito, e l'ordine degli avvocati non dice un cazzo, che dice che le donne vanno costrette, vanno legate per non abortire. Ma ragazzi, ma di che parli? Vogliono dare dagli 8 ai 12 anni di carcere a queste persone qua? Dai, Daniele, dimmi.
Ciao Giuseppe, io vi volevo raccontare e condividere con voi la mia brutta esperienza ieri sera, purtroppo con i ladri della passaggeria.
Che hai fatto?
Purtroppo sono varie sere che succedono questi fenomeni. Io ieri sera mi trovavo a giocare a tennis nella casa adiacente. Sono entrati i ladri alle ore 21.
Che devo fare io?
Ha chiamato la polizia? Che ha fatto?
Noi ci chiediamo se questi entrano alle ore 9 in una casa in cui ci sono 5 persone, le luci accese, gente a giocare al campo, come bisogna comportarsi?
Cioè,
ma che ti devo dire? Bisogna andare dalla polizia, denunciare, eccetera, e sperare che, queste, che ci sia il presidio del territorio, l'occupazione del territorio da parte della polizia. Che cazzo ti devo dire? Non è che poi. Oppure ti armi, vai dentro casa, ti armi, prendi la pistola di libero, che cazzo ne so. Ti armi e poi se ti vengono a rompere i coglioni dentro casa, se te la senti, spari. Perché, ragazzi, sparare è normale se uno si sente minacciato. È una cosa di civiltà, è una cosa di libertà. Sparare, ovviamente seguendo la legge, è una cosa che ha a che fare con la libertà. Ti senti, te la senti di armarti?
Non lo so.
Non lo sai. Vabbè,
meno male, già che c'è il dubbio.
Ieri sera è successo, io adesso non sto parlando di me nello specifico, è successo una sparatoria, quindi questi sono disposti a tutto. La legge non ci tutela, dovremmo noi tutelarci.
Ma dove avvengono queste cose? Dove avvengono?
In bassa giuceria.
Ma dove? In che posto? La località?
Ceprano,
amico mio, sì. Ceprano, andate dalla polizia, dai carabinieri, andate in strada se vi sentite insicuri, fate il cazzo che volete. Ciao. Lo so che non vuoi, ma io voglio chiamare Becchi. Voglio chiamare il professorone Becchi. Sì, lo voglio chiamare, lo voglio chiamare. Prego, lo voglio chiamare.
Pronto?
Prof, grande, sono Cruciani, come stai?
Bene, non mi posso lamentare.
All'attacco, sempre all'attacco, mi raccomando. Sempre all'attacco, in particolare di Cottarelli, lo possiamo dire?
Ma no, io ho avanzato così una domanda, ma non voglio fare... Cioè, fin dei conti, voglio dire, questi soldi non si capisce bene che giro facciano. Cioè, già è abbastanza... come discutibile che venga pagato. Io tutte le volte che vado in televisione non mi pagano. Vabbè, ma Cottarelli e Cottarelli, non è chiaro.
Esatto, però, Cottarelli però, e Cottarelli, Becchi e Becchi,
è bravo,
esatto, sì,
è bravo, però non si capisce che giri facciano, si soldi finiscono nell'università. Insomma, mi sembra una cosa un po' così.
Beh, hai parlato addirittura di possibilità, ci potrebbe essere evasione fiscale addirittura, hai detto.
Ma no, io ho messo una domanda, ho scritto semplicemente, vorrei sapere un po' come funziona questo giro, mi sembra un po'... cioè io ho avanzato un problema, di solito se tu vai ti danno coloro che prendono questo onorario.
Insomma, secondo te non è uno scandalo il fatto che Cottarelli vada in televisione da Fazio pagato, secondo te?
Perché mai? A me sì, questo sì, questo
è un ospite come gli altri, come
punto,
mai?
Dal
dove
punto,
sarebbe lo scandalo,
se è un ospite
scusa?
Come tutti gli altri non lo paghi, a me non mi pagano neanche
me. Ma a te per forza,
ma
in alcuni posti
scusami,
pagano
ma se sono ospite devo essere, ho diritto a essere trattato come qualsiasi altro ospite.
Ma certo, ma in Rai, in quei programmi lì hai un gettone di presenza, non mi sembra uno scandalo.
Beh, 6.500 sono tanti soldi.
Non lo so se è 6.500, non lo so, ma
pensare che si guadagna 2 milioni e passa all'anno per quel programma lì. In più,
un programma che tu hai definito programma di merda, diciamo.
Sì, un programma di merda. 2 milioni di euro nei confronti di 6 milioni di persone in stato di povertà. Questa è una vergogna nazionale.
Beh, che vuol dire, però non puoi
milioni.
Stabilire
è
tu a tavolino
io
i prezzi,
come,
i prezzi del tariffario pubblicitario.
Al popolo
ma
italiano
non puoi...
pensare che gli do 2 milioni, se mi verrebbe voglia di
la pubblicità
di non pagare più, di non pagare
la pubblicità
più
glieli dà, la pubblicità glieli dà.
Ma questo
quei soldi.
Lui si indigna.
Io l'ho detto in tutte le stagioni.
Lui si indigna.
Ma lui si indigna di cosa?
Io chiedo la rescissione di questo contratto.
Ma io chi chiedo?
Ma
chi lo chiedo? Ma che vuol dire?
Pubblicamente,
ma chi,
visto
ma
che andremo
chi
in
chi
visto
se
che
ne
questa
frega.
Cosa andrà divulgata, io chiedo in questo momento,
e diglielo,
diglielo che
Presidente.
Venga ridiscusso ridiscusso,
ma scusami,
questo contratto è
un'azienda
nazionale.
Sul mercato
è una vergogna nazionale che Fazio prenda 2 milioni al mese, all'anno
al
è
mese.
Una vergogna, è un insulto nei confronti del popolo italiano, insopportabile, indecente.
Ma tu pensi che debba essere presa a pedate nel culo?
Basterebbe che se ne andasse, non dico a pedate nel culo, o gli fai un altro contratto oppure addirittura rescindi.
Ma quanto dovrebbe, essere pagato secondo te, scusami?
Ma non lo so quanto dovrebbe essere pagato, ma in ogni caso
sono
2 milioni.
Il suo mestiere dovrebbe essere quello di fare il docente universitario, non
a me
quello che sputa su Napolitano, sulla Corte Costituzionale,
e
anche troppo. Quello che ti pagano per fare propaganda dentro l'università è anche troppo.
Per quello che mi pagano lavoro.
Ecco, tu anche fai propaganda all'università.
all'università.
No, non la fa propaganda.
Tu fai propaganda all'università.
No, no, no.
Perché
no.
Per quello che dici, quello che dici qualcuno potrebbe dire che è propaganda.
Guarda,
qualcuno.
Guarda, ti passo una studentessa che è qua.
Ma
ti
non voglio nessuna
studentessa.
Ma non voglio nessuna studentessa.
No.
Io.
Non,
no,
fa
non
mai
fa propaganda.
Non fa
no,
mai propaganda. Non
parla mai. Come tratto gli studenti? Diglielo.
Molto bene, molto bene.
No, ma ve ne rendete conto? Io lavoro, io sono qua.
Togli la pistola dalla schiena, però. Togli la pistola dalla schiena. Togli la pistola dalla schiena, però.
No, no, no,
questo non si dice. Questo non si dice.
Si fa con i detenuti. Diglielo, diglielo.
Mi avete rotto il cazzo.
Aspetta, aspetta, aspetta. Hai fatto scappare Becchi un'altra volta. Io dico,
no,
è veramente
ma incredibile. Ma ho fatto delle domande.
Hai detto non puntare alle... Adesso lo richiamiamo, ti prego. Cerca di resistere un attimo. Aspetta.
Ma ti pare che mi faccia sentire la studentessa?
Allora,
due annotazioni. Primo, davanti alla studentessa l'uso di questo linguaggio mi pare totalmente improprio e inopportuno. Due, quale studentessa davanti al proprio professore sarebbe in grado di sostenere il contrario?
Ma hai rotto il cazzo, va bene? Mi
davanti
hai rotto
alla studentessa non puoi
vai
usare
a fare,
questo linguaggio. Che linguaggio
culo,
usi?
Va bene?
Che linguaggio usi davanti ai tuoi studenti? No. Che
Allora,
no,
cosa
parlo io. Ma perché hai detto l'altro giorno che invece di guardare alla 7 la gente dovrebbe scopare?
Perché credo che vado via dalla stanza dove c'è la studentessa,
sì,
così non sente.
Vai via.
Perché scopare fa meglio alla salute. Rispetto alla 7 che invece ti fa vomitare, ma non è solo la 7 in generale.
Perché
questo come ti permetti?
Stampa,
come ti
permetti?
Hanno sempre invitato. Ma come ti permetti?
Media.
Una televisione libera che ti ha sempre invitato a dire le tue cose.
Te l'ha già detto Feltri, non capisci un cazzo.
Ah,
quindi
caspita.
Basta, stai zitto.
Autorevole,
però. Ti chiamano alla 7.
Caspita, autorevole, ti chiamano
aspetta,
e poi sputi
parlare.
Pure nel posto dove ti invitano.
Parlare.
E poi sputi pure nel posto dove ti invitano.
Se
ma vergognati.
Mi chiamano alla 7.
Aspetta.
Se
allora,
mi chiamano,
se ti chiamano
alla 7 per presentare un libro e poi mi fanno la fregatura di presentare il libro di un'altra persona.
Ma figurati.
Come no?
Ma figuriamoci.
Guarda,
ma figuriamoci.
Allora dovresti dire che non vai più.
Ma figuriamoci.
Io ho tenuto i messaggini, per cui se per caso
ma di
dovessero
chi?
Dire
ma mandavi
che non
i messaggini
è vero,
anche a me per dirmi di invitarti alla trasmissione.
Tu sei uno stronzo perché tu mi avevi promesso di invitarmi.
Sì, ti ho detto
poi,
ti inviterò. Ho i tuoi messaggi sul telefono, quindi ti faceva comodo.
Non me ne frega
quindi,
più.
Non preoccuparti, non ci sarà nessun invito, non ti preoccupare.
Però scusate, io voglio capire una cosa. Non andrai più alla 7 allora, professore.
Ma figurati che torna subito di corsa.
Ma non vado più.
Ma figurati che torna di corsa.
Ma in cui ti dicono,
ma
professore,
figurati.
Viene a presentare il suo libro.
Beh, già intanto, professore,
tu hai detto, Paolo, hai detto addirittura perché la gente guarda la 7? Hai detto perché non scopate? Cioè, è un attacco diretto, fa vomitare, eccetera, eccetera. A te ti fa schifo la 7 e ti fanno schifo molti media, molti giornali e molti quotidiani, vero o no?
Come no? Verissimo. Io non posso sopportare, a parte la 7, Repubblica. Tutti sanno che come qualcuno mi parla di Repubblica mi viene subito il vomito cerebrale.
Bello,
ma
bel modo di esprimersi per un docente universitario che dovrebbe insegnare il
sì,
civismo.
Io
che dovresti insegnare
giornale,
ai tuoi studenti la libertà di informazione. Altro che il vomito. Altro che vomito. Dovresti difendere l'articolo 21. Professore universitario,
sì,
dovresti
sentare
l'articolo 21. Dovresti.
L'articolo
21. Non dovresti augurarti la chiusura dei quotidiani.
Tutto il giorno nei confronti di questo governo che sta cercando di cambiare il paese.
Ma non siamo nell'Ungheria di Orban. C'è il diritto al dissenso ancora e a scrivere quello che ti pare, capito?
Sì, a me non mi lasciano più scrivere sui giornali.
Ma per forza, perché deliri, per forza.
No, no, Fermo, non dire cazzate. Chi vorresti alla RAI tu, per esempio?
Professore universitario,
secondo te va riformata, eccetera, perché c'è il nuovo governo. No, bisogna fare trasmissioni sovraniste, direttori sovranisti, TG1,
ma a me interesserebbe soltanto un'informazione plurale, pluralistica, no, che io non saprei dirti i nomi, non ho una conoscenza così, ma vorrei vedere semplicemente delle altre facce, vorrei non vedere Fazio, non vedere certe persone in televisione, io non saprei dire
in televisione c'è un sacco di pluralità, non è che le tesi diciamo sovraniste o le tesi di questo governo sono rappresentate abbastanza o no?
No, direi di no, nella televisione pubblica non ancora, nella televisione pubblica è in larga parte una fotocopia di Repubblica, cioè contro, si spara semplicemente contro il governo. Questa posizione secondo me non è più sostenibile.
Cioè tu la mattina per esempio Agorà dove vai? Pure là è un programma di sinistra, tu dici Rai 3?
No, tu cominci subito immediatamente con il giornale lì, come si chiama? Rai giornale, lo spoglio dei giornali alle 7 e mezza di mattina e si parla soltanto dei giornali di quali? Di Repubblica e
prima pagina,
Se parlano per caso di Libero o di Verità,
ma ti credo Libero è un giornale satirico.
Quale?
Libero. È un giornale di satira, è come
allora
dire
tu che stai diventando adesso offensivo nei confronti di Libero.
È come dire il male, un giornale di satira, non sarà mica vero, ci saranno mica notizie vere, dai.
Ecco dov'è la tua libertà di espressione. Libero viene considerato così e per questa
satira.
Ragione
ma
ecco.
Satira, questa ragazza, usa il termine.
Ma questa è una cazzata.
Se fosse vero quello che dice davvero e ci crede davvero, sarebbe doppiamente grave. Sto difendendo un giornale satirico. Sto difendendo un giornale che fa satira. Difendo la satira.
No, Libero non
ma
è un
figurati
giornale
se è vero.
Ma Libero è un giornale di informazione.
Figurati se è vero. Ma figurati.
Quali sono le trasmissioni di merda? Secondo te, quelle che cancelleresti? Le trasmissioni proprio di merda, faziose, eccetera.
Ma guarda, io la televisione la guardo poco, quindi, però nel caso di Fazio, io mi auguro veramente, perché questo è un problema nazionale, venga eliminato. Poi
eliminato,
anche
bene.
Quello di Carta Bianca, come si chiama?
Sì, con la Berlinguer, via, chiudere anche quello, certo.
Non parla con quell'altro, ecologo, che cos'è, non lo so che cosa faccia, quell'altro. Cioè, ma ci sono delle trasmissioni che sono inutili, ma soprattutto in ogni caso tu non puoi pagare 1, 2 milioni.
La Zanzara.
Nazi vegano vassallo a processo. Come godo.
La Zanzara.
Allora.
Due annotazioni. Primo, davanti alla studentessa l'uso di questo linguaggio mi pare totalmente improprio e inopportuno. Due, quale studentessa davanti al proprio professore sarebbe in grado di sostenere il contrario?
Ma hai rotto il cazzo, va bene? Mi
davanti
hai rotto
alla studentessa
il cazzo.
Non puoi usare questo linguaggio. Che linguaggio
culo,
usi?
Va bene?
Che linguaggio usi davanti ai tuoi studenti? No. Che linguaggio?
Barbara dalla provincia di Venezia. Era molto angosciato il professore Becchi, molto.
Sì, angosciato Barbara perché caduta, si caduta. È reso conto di quel che ha detto. Quindi.
Allora, Andrea dalla provincia di Rovigo, vai Andrea.
Sì, allora. Dimmi. Volevo dire al personaggino prima, l'avvocato che ha parlato egregiamente prima. Ma vogliamo capire una cosa, l'aborto di per sé non gliene frega un cazzo a nessuno.
In che senso?
Nessuno.
Dipende, chi lo fa sì, gli frega moltissimo.
Ma
quando ti fai mettere le mani addosso ai ferri per abortire, guarda che non è una cosa bella, sì. Amico mio.
L'unico
in ogni caso non è bella.
L'unico interesse che c'è sotto è quello del fatto che noi siamo un paese a crescita zero.
Ma che
cosa
c'entra?
Vuol dire?
Non è che puoi obbligare la gente a fare i figli, che cazzo vuol dire?
Un paese a crescita zero,
allora?
appunto gli interessi forti vogliono sopprimere l'aborto apposta perché noi siamo dei numeri.
Cosa vogliono gli interessi forti? Adesso è arrivato un altro qua, gli interessi forti che vogliono? Cioè gli interessi forti vogliono l'aborto?
No, non lo vogliono, perché vogliono far sì che ci siano più persone che crescono,
ma non c'è
che
nessun
lavorano,
interesse forte che vuole.
Ma che dici? Cosa vuol dire?
Ma che dice questo qua?
Prelevare
cosa dice?
Le tasse, nuovi individui da tassare, nuovi individui che fanno girare l'economia.
Lei.
Questo è crescita zero, vai sotto.
Giuseppe da Roma.
Giuseppe
da Roma, sì. Rincoglionimento, no? Matematica. Ma. Giuseppe, vai.
Ehi,
dimmi,
ciao
dimmi.
Ragazzi. Sentite, io vi devo raccontare una cosa, perché poi ti girano le balle quando senti delle cose, però vi premetto che non ho alcuna prova esibibile, perché non è successo a me direttamente.
Che cosa è successo?
Io vivo dal 93 a Roma, ma sono calabrese. E una mia cara amica, molto cara, comprò un famoso in Calabria, convento di alcune suore, e ne ha fatto una struttura turistica in buona sostanza. Mentre faceva i lavori di ristrutturazione, rompendo un muro, ha trovato un intercapedine, uno scivolo strapiena di feti.
Ora, ho capito, ha trovato, quindi, ma quanti anni fa, scusa? Ha trovato
non moltissimi, e invece il convento ha molti, molti anni.
Cioè, non ho capito, c'era un convento, c'era un convento che non è più un convento, questo
no,
stai dicendo, no?
Turistica, sì.
Benissimo. Quando lei ha messo in piedi questa struttura turistica, ristrutturando quello che era un convento, l'ex convento, sì, ha trovato in un intercapedine tantissimi feti.
Molti
feti. E che ha fatto? È andata alla polizia? Che ha fatto?
No, se no ti direi di più.
Non è andata dalla polizia, male, molto male, non ho capito. Uno trova un trova centinaia, adesso non so, erano centinaia? Di quanti erano?
Sì, sulle centinaia abbondanti.
Ho capito, amico mio, però se uno trova dei feti, io, mettiamo che sia vera questa storia, David, no? Uno sta lì, ristruttura una roba e trova dei feti.
Allora, ammettiamo che...
Come?
No, ma c'è in letteratura o nella sua fantasia? No, ma ho capito, in letteratura può anche esserci, ma nella sua fantasia.
No,
può darsi
pure che sia vera. Diamo fiducia a Giuseppe.
Tu pensi che è una mia fantasia?
No, io non lo penso.
No, chiamano talmente tanti spostati che lei capirà.
No, Giuseppe,
ogni tanto non è così.
No, ma infatti, ma spesso non è così. Non è che ci sono sempre spostati.
Solo.
Ma non è vero. No, Giuseppe, mi sembra una persona lucida. Tu stai dicendo, una mia amica ristrutturando un convento ha trovato in un intercapedine centinaia di feti.
Un convento,
giusto?
Dove, intanto?
Tropea.
No, non è Tropea, non è lontano.
Vabbè, comunque vicino.
Se io ti dicessi la tipologia di suore, si capirebbe anche qual è il luogo.
Okay, ma perché non è andata a denunciare questa cosa? Trovare dei feti non è una cosa normale, cioè, amico mio. Uno dovrebbe andare lì a denunciare, perché non l'ha fatto?
Ci sono anche gli interessi.
No, perché non voleva fermarsi, perché avrebbero fermato magari i lavori di ristrutturazione, eccetera, se ne è sbattuto.
Sarebbe successo uno scandalo. Beh, e capito, non avrebbe mai aperto, ragazzi.
Quanti feti avrebbe trovato? Quanti?
Lei dice tanti, un centinaio.
Davide, io non mi sono messo a contare i feti. Cioè,
e di quanti anni prima erano? Di quanti mesi prima erano?
Perché vuoi raccontare questa cosa? Spiegami.
Perché ho sentito delle follie. E se le suore hanno il problema dell'aborto, mi pare che tornare
tu stai adesso attribuendo alle suore di quel convento, che poi fu ristrutturato, eccetera, gli aborti all'interno. Può darsi che sia così, non lo so.
Non c'era una clinica clandestina di aborti.
Ho capito. Tu stai ponendo il grande tema, ma le suore abortiscono sì o no? E che cazzo ne so, Luna da Napoli, dai. Già devono trombare per rimanere incinta.
Sì,
già.
Pronto?
Dimmi, Luna, dimmi.
Buonasera. Dimmi. No, volevo intervenire sulla questione dell'aborto.
Dimmi, vai, veloce.
Che ho praticato in prima persona. Io non
come tante donne.
Perché all'epoca ero tossicodipendente e sapevo che...
Ma quello è un altro discorso, certo, eri tossicodipendente, no, non ti andava di mettere al mondo un figlio, punto e basta.
Infatti sarebbe nato con delle displasie, con delle malformazioni.
Anche, può darsi, non necessariamente, ma sicuramente ci sarebbero...
Poteva essere.
E allora?
Sì.
Non lo puoi considerare un omicidio, perché se consideri un omicidio un aborto, che sono alla fine delle cellule, poche cellule, sostanzialmente non ha delle...
Guarda, sono d'accordo con te, nel tuo caso è ancora diverso.
È come votare una pianta.
Una pianta è un'altra cosa. Se fosse una pianta, uno se ne sbatterebbe i coglioni, non vivrebbe. Ragazzi, è un dramma. Sicuramente c'è qualcosa che non è una pianta, ma non è un essere umano. Dunque, la legge consente questo.
E
tornare indietro è una follia.
Ferma.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta la zanzara.
Per quale motivo a questo punto dar fuoco a una banca? Che senso ha?
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco a una banca sono un coglione, minchia, secondo me.
Senza parlarci, scusa.
Guarda Giuseppe, io la cosa che odio di più nella mia vita è le manifestazioni, le odio, non sono mai andato. Mi ricordo che quando ero piccolino, forse 13-14 anni, quando andavo ancora a scuola, che mi fumavo ancora le canne come i comunisti, che schifo che mi facevo. Vabbè, e mi ricordo che per non andare a scuola c'era sta manifestazione, sono andato anch'io dei comunisti, anch'io, picchiamo poliziotti, anch'io a urlare, a far casino, a tirare bottiglie ai poliziotti, contro il potere, tu pensa, non sapevo neanche che cazzo, cioè questi sono i centri sociali, quelli più grandi che ti tiravano in ballo. Poi tra 10 anni tutti quelli che erano oggi alla manifestazione saranno tutti contro i comunisti, perché una volta che cresci come fai a avere l'ideologia di sinistra? Quindi sono tutti pagliaccetti, come l'ho io da piccolino, poi cresci e muori questi pagliacci dei centri sociali comunisti.
Grandi editoriali di Fabrizio da Milano. I grandi editoriali di Fabrizio number one. Ragazzi, vi sottopongo questa notizia perché ha del surreale. Coltello in faccia al fidanzato per costringerlo al sesso orale. Lui la denuncia per violenza sessuale. Ragazzi, da non credere. La donna obbligava il compagno a un super lavoro tra le coperte, minacciandolo di ripercussioni fisiche da parte dei parenti specialisti del crimine. Ti giuro, ma è tutto vero. Quando si erano conosciuti, lui, un 57enne di Minese, aveva perso letteralmente la testa per lei di 5 anni più giovane, tanto che non ci aveva pensato due volte a chiedere il divorzio dalla moglie, eccetera, eccetera. Una scelta che poi si è rivelata un grande errore. Gelosia ossessiva, eccetera, eccetera. La donna, oltre a puntargli un coltello in faccia per obbligarla a subire un rapporto orale, riprendeva in maniera ossessiva col cellulare le performance amorose dell'uomo. Quest'ultimo poi veniva minacciato dalla donna che, se si fosse rifiutato, avrebbe dovuto vedersela dei parenti di lei, con i parenti di lei specializzati nel crimine, ragazzi. Pure le donne possono fare ste cose, pure le donne. Non vi fate pigliare per il culo, pure le donne. Marco, provincia di Bergamo, vai Marco.
Ciao.
Dimmi, dimmi.
Mi ha sentito prima l'intervento di quel grandissimo avvocato che ha parlato.
No, grandissimo.
Come
grandissimo,
ironico. Come voi che avete detto poi che l'avvocato ha detto che voleva legare le donne. L'avvocato non ha parlato di legare le donne.
Sì, praticamente costringere come le costringi una.
Spero che lei sia ironico.
L'avvocato
no, questo
detto,
è d'accordo con l'avvocato, per carità, c'è libertà di parola anche qui alla Zanzara. Tu sei d'accordo con l'avvocato che vuole costringere le donne a non abortire?
Sì, e quindi più che costringere le donne ad abortire, non voglio legalizzarlo. Nessuno
ma lascia perdere, ma tu puoi anche, nessuno chiede nulla però, sa?
Noi stiamo dicendo che poi
a lei nessuno chiede di non usare.
Ma noi chi?
Se i genitori sono comunisti, va bene l'aborto autorizzato.
Ma lei delira, scusi.
No, no, devo, i comunisti
a lei non
sono
neanche come si chiama. Lei...
I comunisti non devono nascere, vabbè, ma questo
no,
se,
no.
Se, ma sei fuori di testa allora, cioè non sei normale.
No,
cioè.
No, è una realtà nel senso.
Sì, come fai a dire, cioè, i genitori comunisti che ce l'hanno scritto in faccia, non ho capito. Che c'è la selezione come ai tempi del nazismo, non ho capito.
Parenzo non lo si legge in faccia, scusa, non si può dire sicuramente
a lei,
che è di destra,
a lei non so cosa le si legge in faccia, ma lo possiamo immaginare tutti, quindi non è
lo può immaginare Parenzo,
ma io non ho capito una cosa,
io penso che lei sia un falso, un fake.
No purtroppo non è un fake, no purtroppo no, questa volta ma purtroppo no, perché sei un imbecille,
allora,
però è diversa la cosa,
confermata la tesi dell'80% delle persone che
non ho capito, per te le donne vanno legate. Cioè vanno legate, ma come no? Come le costringi se una non vuole?
Non l'incentivo sicuramente con una legge.
Chi lo fa va condannato, come ha detto quello di prima, dagli 8 ai 12 anni, certamente.
Non c'è chi, un omicida, un killer sono. Come fai tu a distinguere quando la persona che è nella pancia, nell'utero materno, percepisce o non percepisce? Come fai a dirlo tu? Quando è omicidio o no? Come fai a dirlo?
Ma dai, su, ma non essere stupido, non essere.
Come
fai a definire l'omicidio? Sei vergognoso,
quando?
Dai, su.
Come fa a stabilire quando è cosciente?
Ma dai, ma sei vergognoso, dai. Sei una vergogna. Ma che vuoi?
Perché due omicidi?
No, omicidio, tuo nonno sarà un omicidio. Io no.
No, no, grazie a Dio ha fatto nascere mio padre.
Io non sono
un
omicida, non dire cazzate. Chiaro? Ok, non dire cazzate. Ciao.
A favore.
Ciao. Nei giorni scorsi, caro David, è stato arrestato l'ultimo degli albanesi della famosa rapina in provincia di Chieti, ti ricordi, a Lanciano, di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, quelli che hanno praticamente massacrato di botte i due coniugi, hanno tagliato l'orecchio, eccetera, eccetera.
Sì.
Beh, amico mio, che ha da dire su questo, sulle rapine, cioè dalla signora Rosina? Te la ricordi quella col forcone?
Come
che non viene più chiamata perché Mediaset ha cambiato format di trasmissione.
Forse anche lei non ci va più perché non ha.
Sentiamo.
Ha già detto tutto quel che c'era
sentiamo
da dire.
Sentiamo cosa ha da dire la signora Rosina.
Nonna Rosina! Sono DJ Adolfo di Radio Veneto Libero.
Adolfo Hitler, me lo ricorderò.
Era un grande Hitler, nonna Rosina, è d'accordo?
Sì.
Ha sentito che hanno beccato questi rumeni che hanno seviziato quei due disgraziati a Lanciano?
Sì. Io le sparerei, no, non le metterei all'ergastolo, le sparerei addirittura. Guardandole così ci sarei saltata addosso. Cosa vuoi che ti dico? Mi fanno compassione. compassione, pietà e anche schifo udito mi farlo, li ammazzerei subito così se potessi.
Cioè questi rumeni di Lanciano sono entrati in appartamento e hanno tagliato l'orecchio alla donna, l'hanno seviziata. Cosa farebbe a sta gente?
Le strapperei un'unghia al giorno come facevano i repubblicani in campo di guerra con i nostri italiani.
Un'unghia al giorno almeno, ma poi anche altro, tagliar loro le orecchie.
Ma io le castrerei.
Castrarli, brava nonna Rosina, castrarli, perché sta gente non merita altro. C'è sempre il forcone, sì?
Sempre. Ha suonato, ma è scattato l'allarme in questa notte.
È scattato l'allarme? E cosa ha fatto? Ha preso il forcone?
Ho sempre un bel coltello di mano. Cosa, Elio? Ma cosa vuoi farti il permesso? Ascolta.
Cosa dici?
Ce l'avevi e lei... Ascolta, Ennio. Ce l'avevi e ti ho detto Dana.
Rosina, Ennio, non stiamo a litigare.
Ascolta, ma l'avresti fatto ora a spararmi? Ti sparavano loro quando l'avrebbero trovata. E spesso se vengono, dormi, non ci senti... Aspetta.
Buoni.
Tati, stamattina ha suonato l'allarme due volte stanotte.
Ma state tranquilli.
No, non l'hai sentita.
Ma siamo in diretta su Radio Veneto Libero, non stiamo a litigare.
Sei stressato perché hai sentito io che parlavo con i carabinieri in garage.
I carabinieri sono già morto.
Ma anche tu sei morto.
State buoni.
La pistola che avevi lì nel cassetto dove era l'oro.
Sì.
Ti sparavano loro e a te.
Adesso
non facci conoscere. No, Elio, non si paura.
Elio, Rosina, calmatevi. Vi mando un giudice di pace.
Non avresti fatto ora fare niente perché ti avevano già rotto il naso prima.
Buoni, zitti, stiamo per finire il collegamento. Nonna Rosina, un'ultima cosa, ma di chi è la colpa? Di chi è la colpa se adesso siamo invasi da questa gentaglia?
Quel grattapelà di Alfano, è lui che è andato a prendere tutta la cisania, tutta la spazzatura.
Va bene, nonna Rosina, mi raccomando, mi stia bene.
Saluti a tutti, grazie.
Arrivederci.
Mamma mia, tu hai capito questo poverina. Discorso surreale col marito?
Sì, poverina, mi fa una tanta tenerezza, guarda.
Però è sempre battagliera.
Fa tenerezza. Beh,
fermi
sì,
tutti,
certo.
Fermi tutti. Abbiamo con noi una signora che si chiama Claudia Bianchini. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come stai? Come stai, cara Claudia? Lo sai che cosa? Beh, allora, questa signora che si chiama Claudia Bianchini, dici perché chiamo una signora che si chiama Claudia Bianchini alle 20:44?
Sì, curioso, sì.
Adesso la chiamo perché.
Qui peraltro è saltata la luce dappertutto.
Vabbè, chi se ne frega. È una che ha fondato, una di quelle che si occupa di un sito che si chiama incontriextraconiugali.com.
Ah, va bene.
Incontri-extraconiugali, precisiamo, cara Claudia. Incontri-extraconiugali.com, che è il portale, diciamo, un portale dove cercare un'avventura, eccetera, eccetera. Chi frequenta questo portale? Uno paga, si iscrive e che succede dentro questo portale innanzitutto?
Succede che ci sono persone appunto che possono parlare, incontrarsi, questo chiaramente poi è una scelta personale.
Ma chi si iscrive? Coppie, singoli, singole, tutti?
Tutti, assolutamente tutti, è aperto a tutti, però prevalentemente ci sono persone che magari sono in coppia, che hanno la volontà di diciamo dare una svolta anche positiva al proprio rapporto di coppia, perché attraverso il tradimento comunque hanno scoperto che effettivamente si rivalutava enormemente quello che era il proprio rapporto, quindi diciamo che sono proprio incontri e non relazioni.
Ecco, la maggior parte, certo, non c'è dubbio, la maggior parte delle persone che frequentano il vostro sito sono coppie che cercano singole o singole persone, cioè uomini o donne, cioè da sole, oppure ci sono anche coppie che si vogliono incontrare tra di loro? No, perché voi siete specializzati negli incontri extraconiugali, che vuol dire?
Esatto. Incontri extraconiugali, guardi, non necessariamente deve essere una cosa che ha a che fare con lo scambismo, assolutamente.
Ah, ecco.
Poi...
No, ognuno, perché meno male, ognuno, non ho capito che
no, dico perché meno male.
No, ma che ne so, perché allarga, è un po' bigotto, zio Parenzo.
No, perché dico che allarga. No, ma io non usufruisco del servizio, ma dico perché lei allarga il business in questo modo. Se invece lo, come dire, lo tiene ristretto.
No, perché
in
una cosa è lo scambismo,
mercato,
una cosa sono incontri extraconiugali.
No, lei dice non solo, appunto, allarghiamo il business un po' a tutto. Quindi chi vuole fare quell'attività lì, sia scambio, sia ammucchiate, sia non lo
no,
so.
Ma qui
adesso,
non è qui in realtà,
il menu. Non so,
la
il
specialità
menu.
Qual è in questo caso?
Mi pare che si mangi
casa.
Un po' di tutto in quel ristorante, ecco, questo volevo dire, non c'è solo pizza,
allora,
ma c'è anche primo e secondo.
No, no, al certo. Contrario, secondo me.
Ah. Facciamo un po' di ordine,
Sì.
Ecco, allora, quello che poi dopo avviene nel momento in cui si incontrano le persone e decidono poi...
nessuno lo sa,
no? È chiaro che no, lo sanno soltanto loro. Certo è che il nostro riscontro, da quelle che sono le esperienze raccontate o meno, ma anche la mia personale, se per questo.
Cioè, anche tu, sei, una, anche tu sei in coppia, tradisci, cioè tradisci. Mai,
sì, mi è capitato assolutamente.
Cioè, oggi
sì,
sei in coppia, tu, per esempio.
Oggi sono in coppia e devo dire che ho scoperto anche senza volerlo, in maniera estremamente positiva, che invece questo ha aiutato enormemente il
cioè,
mio rapporto.
Cioè, voi siete in coppia, magari non attraverso il vostro sito, anche forse attraverso il vostro sito, conosci persone, ma uomini o donne incontrate tu col tuo compagno?
No. Perdonami, non è che io e il mio uomo incontriamo
altre insieme, persone insieme. No, tu, voi separatamente. No.
È capitato che io ho tradito, è capitato che lui ha tradito, è capitato che in qualche caso io mi sono resa conto che lui mi abbia scoperto anche no. Ma sicuramente questo ha enormemente
ha migliorato
la nostra complicità.
Ragazzi,
perché
siamo felici.
Tu lo sai,
se vi piace essere cornuti a vicenda, è meraviglioso.
No, ma sai, ma che c'è tra cornuti è un termine vecchio, un termine obsoleto.
Per la libertà assoluta,
su.
Per carità.
Ma lo sai che di questa cosa qua si sono occupate delle università, l'università di Pisa, l'università americana, che hanno detto che il tradimento fa bene alla coppia. Ma diciamolo a voce alta, cioè tu, cara Claudia, sei una persona che tradisce regolarmente, giusto?
Sì, certo.
Regolarmente,
regolarmente vuol dire che mi deve chiaramente ma può capitare, ma non è detto che è una cosa che ci si dice.
Sì.
Diciamo che ormai la nostra complicità è arrivata ad un punto, proprio perché la complicità
tu
nasce dice, anche dalla conoscenza.
Esco a cena, e lei va a letto con un altro, è corretto?
Beh, sì, è così.
Potrebbe accadere questo.
Potrebbe accadere questo.
Ragazzi miei, se vi piace così alle 20, ma io non è che.
Ma la realtà, ti state
descrivendo
la realtà.
Ma infatti, non do giudizi. Chiedo, io dico la normalità a casa di sta signora Bianchini è: sono a cena loro due o a fare un aperitivo,
per esempio,
col compagno. Marito. Dice, io vado al cinema e il marito, vengo con te. No, tu rimani a casa. Io vado al cinema. Benissimo, e quella va non al cinema, ma a farsi una non so. Che cosa con la se
però
mi piace così
anche,
avanti tutta
però,
non
scusi,
c'è problema.
Mi risulta che anche il BDSM, anche il frustino può avvicinare le coppie, giusto?
Così pare, io non la pratico, però evidentemente
io leggo delle ricerche, cioè
ma
anche
perché privarsi del frustino, signora, a questo punto io
vabbè, ragazzi, riprenderemo la prossima
perché vede ognuno giustamente pratica ciò che gli fa piacere,
non c'è
che non
brava
felice.
Brava cara Claudia, se hai voglia mi devi raccontare assolutamente riguardo al tuo sito eccetera eccetera cosa succede nella tua vita, cioè come riesci a rafforzare la coppia col tradimento, cosa si dice, cosa non si dice eccetera eccetera. Ti abbraccio, a presto, ciao ragazzi, a lunedì, ciao.